Ho detto trovare materiale di studio nel sistema Ruth, anche in Zivotova. Iniziamo dall'introduzione al libro dello Zohar.
Akdama le Sefer HaZohar.
Introduzione al libro dello Zohar. Cominciamo di nuovo. Introduzione al libro dello Zohar. Voglio cominciare con ogni cosa. In questa sezione voglio chiarificare le questioni che sono apparentemente semplici, questioni che ognuno comincia a sentire e moltissimi inchiostri è stato spento per non raggiungere sufficientemente conoscenza di loro. Domanda numero uno: qual è la nostra essenza? Numero due: qual è il nostro ruolo nella lunga catena di realtà nella quale noi siamo un piccolo plot vuota? Numero tre: se noi esaminiamo noi stessi, noi troviamo che siamo così corrotti e bassi e non c'è nulla di più corruttibile di noi, e quando noi sentiamo l'operatore che ci ha fatto, noi siamo spinti ad essere al grado più alto, poiché non c'è niente di così prezioso rispetto a lui, perché questo è necessario, che solo una perfetta operazione può venire da un perfetto operatore. 4. La nostra mente asserisce che lui è il bene che fa il bene e non c'è nulla di più alto di lui. Allora, come mai ha creato così tante creature che soffrono e agonizzano a tutta la loro vita? Non è il modo di fare il bene, o almeno non fa tanto danno o dolore? 5. Come è possibile che l'infinito, che non ha né inizio né fine, produrrà creature così finite e mortali? Vabbè, completo. Tutte le sue azioni sono complete. E così noi cominciamo ad analizzare il nostro punto, che l'operatore è tutto, sì, dicevo. Perché? È completo, perché è intero. Perché, dicevamo? Questo è come noi l'abbiamo ricevuto. Noi saremo capaci di conseguirlo nell'attualità solo alla fine della creazione, nello scopo, ma nello stesso tempo noi crediamo nei cabalisti che ci dicono che il Borè è il bene, fa il bene, non c'è difetto in noi, e quindi non è per ognuno o di ognuno che egli può causare qualche difetto e in detrimento, e così tutte le soluzioni sono complete e buone. Questo per il tempo, questa è l'assunzione, perché non possiamo conseguire questo nei nostri sensi, nei nostri vasi, ma è ciò che i cabalisti dicono che noi dobbiamo accettare in questo momento.
Tof, no? Ken, ken.
Qualcun altro lì, sì.
Boker Tov.
Buongiorno. E questi stessi cabalisti hanno detto che lo Zohar ha la luce più grande per la nostra correzione. Viene esattamente da questo tempo, e la domanda è: e perché noi abbiamo bisogno dell'introduzione? Perché leggiamo questo? E la domanda è: con quale intenzione dobbiamo leggere questa introduzione? La cosa principale che noi afferriamo è che noi dobbiamo arrivare a questo dono, semplicemente a questa donazione con un certo calcolo di che cosa che io voglio da questo, da cui viene, da chi viene e in quale desiderio precisamente all'interno di me ricevo questo e quale connessione esiste tra me e lui, tra la persona e il Boré, così che attraverso la connessione tra di noi, quando qualcosa arriva già a me, è già una connessione, giusto? Così dal primo momento, quando questo diventa connesso a me, questo messaggio dall'alto, qual è il mio ruolo e come io posso rispondere a questo, come posso cambiare me stesso lo scopo di ricevere queste cose che sono verso questo, noi conseguiremo.
La
Coca continua, scrive e continua che io posso controllare le cose nel mezzo solo verso alla fine. Che cos'è questa fine che, a cui se noi dobbiamo focalizzare? Noi facciamo questo in relazione, qual è la fine dell'azione nella quale noi dobbiamo investigare la fine dell'atto, dice Ram.
Il mondo nel quale l'anima corretta esiste,
che ha tra di loro tale familiarità, tale relazione, che in tal modo possono contenere l'intera luce . Questo è in accordo alla percezione della creatura o della creatura? Sì, dice Rav. Questa creatura esiste solo nella percezione, non del Boré? Della creatura, non lo so, dice Rav, vedremo. No, non sappiamo. Semplicemente leggiamo quello che è avvenuto all'inizio. E ora noi abbiamo bisogno di analizzare in cosa, in quale relazione le creature esistono e come esse rispondono alla forza superiore che vogliono portare loro alla fine della creazione e lungo la strada. Ciascuno di loro cambia in maniera più connetta nelle altre parti della creazione e in questo modo come influenza . Questo è chiaro? Allora, andiamo avanti. Paragrafo 8. Ora arriviamo a comprendere le parole dei cabalisti. Nella terza domanda, noi ci siamo chiesti come è stato possibile dire rispetto alle anime che esse erano una parte di Dio dall'alto, come una pietra che è stata cavata dalla montagna, e non c'è nessuna differenza tra di loro, eccetto che una è una parte e l'altra è l'intero. E noi ci siamo chiesti, c'è una cosa da dire che la pietra che è stata cavata dalla montagna è stata separata da un'ascia fatta proprio di proposito, e come possiamo dire che questo rispetto alla sua essenza è anche che cos'è stato separato dall'anima, dalla sua essenza ed escluse loro dal creatore per diventare delle creature? E dall'alto noi possiamo comprendere chiaramente che questo asse che ha, quest'ascia che ha togliato e diviso in oggetti fisici in due, la disparità della forma divide anche lo spirituale in due. Per esempio, quando due persone si amano, tu dici che essi sono legati uno all'altro come un unico corpo. E quando essi si odiano uno all'altro, tu dici che essi sono lontani uno dall'altro come l'est dall'ovest. Ma non c'è questione qui di vicinanza o lontananza come una località qui, ma piuttosto questo implica l'equivalenza della forma. Quando essi sono uguali nella forma e quando uno ama ciò che l'altro ama e odia ciò che l'altro odia, essi si amano uno all'altro e sono legati uno all'altro. E se c'è una qualche disparità di forma tra di loro e uno di loro piace qualcosa che l'altro odia, nella stessa misura essi differiscono nella forma e diventano distanti e odiano uno all'altro. E se per esempio si sono opposti in forma, dove ogni cosa che uno piace e l'altro odia ed ogni cosa che l'altro odia piace invece al primo, allora sono guardati come lontani, come l'est dall'ovest, vale a dire da un'estremità all'altra.
Gelot
9. Ci sono domande, dicevo. Cosa? Questa spiegazione di queste due persone dove spiegano la legge dell'equivalenza della forma. Ho un commento qui dove noi dobbiamo sentire l'articolo e costruire all'interno della Cina, cercare come arriviamo a un tale stato che ogni cosa che il mio amico ama anche io amo e quello che lui odia pure io lo odio. Come posso implementare tale questione, Rav? Attraverso la luce che riforma, dice Rav. Eccellente, questa è una preparazione, abbiamo parlato della luce che riforma e noi sappiamo che durante lo studio questa cosa che è la luce che riforma esattamente, che cosa si muove? Una forza che si muove qualcosa? Si muove da qualche posto che è buono, che è male. Che cos'è questa luce che riforma? È all'interno di noi il nostro desiderio, il pensiero, le guide, ogni cosa che esiste all'interno di noi, così che da questo noi possiamo comprendere che diventiamo uno sempre più uguali uno all'altro. Allora noi possiamo vedere che prima di questo non siamo in questo, perché qualcuno viene, non c'è ragione di muoversi, dice l'amico. Bene? Noi stiamo parlando del fatto che ci avviciniamo durante questo lavoro, diceva. Amico continua, noi godiamo dallo studio, dall'azione, dalla nostra, con amici, di arrivare e di connettersi, di portarci più vicini, 16. Di arrivare in uno stato dove ogni cosa che lui odia, io odio è quello che io amo, lui ama, 16. Che cos'è bene rispetto a questo stato? Perché è chiamato riformante? Attraverso questo diventiamo uno, dicevamo. E che cos'è di buono rispetto a questo? Perché è buono? Perché tutta la creazione alla fine dovrebbe raggiungere, se raggiunge questo veramente diventa un unico corpo, un unico desiderio. E un creatore se l'ha rivelato in lui. Questo è chiamato la fine della creazione. È quello che avete rispetto a noi, voi, in Golato, è la fine dell'azione? È questo che noi dobbiamo arrivare? Diciamo. PT22 chiedono: che cos'è questa analisi di comandamento? Ama il tuo, il Dio di tuo padre e servilo. Questo che è scritto dai nostri saggi, diceva, nel migliaia di anni fa, è quello che noi dobbiamo raggiungere. E diventa la conoscenza del Bore, di conoscere ciò che lui vuole. E noi abbiamo bisogno, in ogni posto in cui noi siamo, di avvicinarci a questa forma e assomigliare a lui, a questo. E così da questo noi conosceremo il Bore.
Allora, non risulta che ognuno amerà il Bore diversamente? Ognuno avrà un altro amore per il Bore? Ah, sì, anche adesso. Ciascuno di noi esprime un'altra attitudine verso il mondo, verso l'amico, verso il cibo, verso ogni cosa. Ognuno. E in questo non possiamo essere come uno. Allora, che significa uno amerà di più, uno di meno? Non capisco le differenze. Ci sarà anche la differenza, sì, certo. Secondo l'anima, secondo l'interiorità, ognuno ha i desideri un po' diversi. E allora le sue intenzioni sono diverse. Allora, come faccio a complementare l'amico? Devo aiutare lui in questo. Ah, questo lo impareremo come io lo completo. Hai ragione, qua ci sono tante domande. Subito ci arriveremo. Però va bene fino ad ora. Cosa dobbiamo imparare da Baal HaSulam, da questa lettura dell'introduzione? Noi dobbiamo aderirci il più possibile al testo, quello che leggiamo, che è il testo di Baal HaSulam, e che vorremmo comprenderlo, sentirlo, e aderire a lui anche al testo e tramite questo all'uomo che ha composto questo testo. Questa è la cosa che per ora necessitiamo. Mosco 1. Almatà.
Вы сказали, мы приступили к изучению предисловий. А что у них общего и что их объединяет?
Hai detto che noi andremo a studiare l'introduzione. Che cosa è comune questa introduzione? Che cosa le unifica? Bravo. Noi ora siamo in uno stato molto speciale. Nei confronti delle nostre correzioni. Perciò ci conviene ora di nuovo ripetere varie introduzioni, potrebbe essere non tutte, di modo di vedere fino a quanto la forma della connessione insieme è richiesta nella base della saggezza della Kabbalah. Olanda.
What actually is this this axe?
What is its function? Qual è praticamente questa ascia? Qual è il ruolo dell'ascia? Come gli dice qua che la pietra è presa dalla montagna? La forza che separa è la diversificazione della forma, quello che c'è in ogni singolo desiderio, per mezzo di questo ogni desiderio è distinto dagli altri desideri ed esiste da solo. Allora, qual è la differenza tra le qualità della montagna e della pietra ricavata dalla montagna? Qual è la differenza come qualità? La montagna include tante pietre, tante parti che sono connessi insieme alla montagna e perciò la montagna è inclusa da tante pietre. Ma noi dobbiamo, ciascuno una pietra, distinguersi dalla montagna, correggerla nei confronti del Bore, al fine di dare, e allora portare a questo che tutte le pietre si riconnetteranno. Allora, come possiamo ricevere la forza per sopraffare la forza dell'ascia che ci ha separato? Che cosa è richiesto qua? Non ho capito. Il traduttore dice: da dove possiamo attingere la forza con la quale possiamo sopraffare la forza che separa, la forza dell'ascia che ci ha separato? Che cosa ci darà la forza di sopraffare l'ascia? La riceveremo dall'alto. È la forza che ha creato l'intera creazione e l'ha divisa dopo in tante parti e l'ha sistemata secondo le scintille, le reshimot, le varie parti. Ma noi di nuovo dobbiamo rivolgerci a questa unica forza che è una per tutti, che ci connetterà insieme, e in questa misura che ci connettiamo ci grazie Rav. Una domanda da parte della vicina Bala Sulam: tratta le creature come esistenza dall'inesistenza, ma anche afferma che l'anima è una parte divina dall'alto. Allora, come mettere insieme che presumibilmente pare una contraddizione, che da un lato c'è esistenza dell'inesistenza e poi allora è una cosa nuova o una cosa già esistente? Come trattare questo correttamente? Allora, di nuovo, traduttore, egli dice che Bala Sulam da un lato parla delle creature come esistenza dell'inesistenza, da una cosa che non è stata precedentemente. Dall'altro lato dice che l'anima è una parte divina dall'alto, cioè una parte di una cosa che già esiste. Allora, in apparenza, l'amico pare come contraddizione, lui chiede come trattare correttamente queste cose. Ah, perché veramente così le creature costruiscono da parte loro un vaso che diventa eterna come il Borè, e secondo le qualità anche desidera essere come Borè in d'azione, e allora si raggiunge l'adesione tra loro. Questa è la fine giusta e la conclusione di tutto. Anche se all'interno di questa fine tutte le parti delle creature, secondo la loro natura, non sono adatte le une alle altre, ma tutto il contrario, sono in contraddizione, in opposizione le une con le altre, però secondo la correzione diventano come uno, dato che hanno la restrizione, massacro e luce riflessa, e per mezzo della luce riflessa da parte di ciascuno si connettono e raggiungono la luce riflessa generale, che è veramente uguale alla luce del Boè che li impatta, e allora le creature e il Boè diventano come uno, simili gli uni agli altri totalmente.
Tempo todas las creaturas buscan placer.
Come mai? Ci ha parlato di opposizioni mentre tutte le creature cercano il piacere. Rav, di nuovo. Allora, egli chiede come mai l'architetto ha creato queste opposizioni, cose opposte una all'altra, e nel contempo tutti noi stiamo cercando il piacere, la goduria. Rav, se noi ci connettiamo in base all'opposizione, allora possiamo misurare e valorizzare quanto questa opposizione che la correggiamo ora ci porta un profitto grande, uno stato elevato. E per quanto noi dall'opposizione della forma raggiungiamo la somiglianza al Boré, perciò viene fatto così, cioè il Boré dall'inizio ha fatto una creazione che è totalmente opposta a lui, in modo che ogni singolo elemento della creazione sentirà che è opposta al Boré, cosa deve fare per assomigliarsi al Boré? E anche nella sua parte ed anche nella parte collettiva. Risulta allora che tutta la creazione fino alla sua ultima piccola parte capisce e consegue dove si trova, fin quanto sono opposti e come possono raggiungere l'equivalenza. Caro, quando io penso al desiderio di ricevere non mi è chiaro cosa ricevo. Quali sono le cose che posso chiedere al Boré di dare a me?
Ma Sheila?
Rav, qual è la domanda? Quando penso al desiderio di ricevere, non mi è chiaro precisamente che cosa ricevo. Allora, quali sono le cose che io posso chiedere dal Boré di darmi?
Allora,
quali sono le cose che lei può chiedere dal Boré in modo che lei che gli le dia? Rav, quando lei riceve, allora cosa può chiedere dal Boré? Sei stata in connessione con gli altri. Ha attivato il desiderio comune tra di voi. Si è rivolta con questo desiderio al Boré. E ora, su questo desiderio, ora tu ricevi. E ora stai domandando che cosa posso chiedere rispetto a questo desiderio? Io non capisco. Allora, se lei è un desiderio di ricevere, allora cosa può ricevere? Che cosa può chiedere dal Boré? Che le dia. E lei lo riceverà. Ma cosa fa lei prima di questo? Allora, è possibile spiegare la domanda, Rav? Sì. Allora, in modo di influenzare le mie amiche, che cosa posso chiedere al Boré? Che tu abbia un desiderio di dare a loro la mancanza e che tu abbia la possibilità di portare loro la luce dal Boré alle amiche. Che loro vorranno allora ricevere. Questa è la cosa che necessiti. Tu qua veramente devi fare due azioni. Un'azione è di dare alle tue amiche la mancanza. La seconda è di portare all'interno di questa mancanza il riempimento dal Boré. Buongiorno. Quali segni il Boré ha lasciato in questo colpo dell'ascia per aiutarci a ritornare a lui? Allora, noi ci sentiamo separati. Questa è l'ascia, questo è il reshimo che abbiamo, il quale ora facciamo. Adesso in poi ci rivolgiamo al Borea affinché rafforzi per noi la nostra connessione e che noi da questa connessione opereremo.
Woman have one.
Donne have uno. Grazie Rav, non riesco a capire se siamo ricavati dalla stessa montagna, come mai siamo così diversi gli uni dagli altri? Siamo totalmente diversi, ognuno come fondamenta. Quando arriviamo, ognuno da un unico reshimo, da un reshimo diverso. Però quando noi ci connettiamo, noi facciamo una certa connessione, questa unione ci connette e allora ci connettiamo per mezzo di un'intenzione che è più larga, più esterna rispetto a noi, e così costruiamo la connessione tra di noi. No, sì, ma da dove sono arrivate le differenze? Sì, ora diciamo taglia un pane. Allora le fette saranno simili, magari cambiate in forma, ma la stessa composizione. Da noi ogni discernimento è un altro mondo. Da dove viene questo? Ah, perché siamo tutti inclusi dalle stesse sfirot. Ma ognuno si trova in un'attivazione da un'altra sfera, da queste 10 sfirot. E perciò anche abbiamo l'apparenza ed anche operiamo in questo modo che ognuno è diverso dall'altro. Allora, prima di questo tutto veramente è stato connesso in un'unica anima? Prima tutto è stato connesso in un'unica anima per il fatto che tutti noi entravamo sotto un'unica luce, sotto un unico ombrello, quando questa luce ci racchiudeva insieme e della sua grande influenza potente e unica annullava tutti i nostri desideri opposti e ci portava all'unione, ma all'unione per mezzo di essa, non per mezzo nostro. E allora c'è stata la fermentazione e noi ora dobbiamo uscire fuori da questa fermentazione e portarci a questa unione, però con le nostre azioni. Allora, che cosa correggiamo veramente ora? Rav, noi correggiamo la separazione, la frammentazione. Allora, come è possibile correggere la frammentazione? Una cosa interiore? Rav, sentirai e comprenderai. PT 39. Salve, il fatto che ama ciò che il suo amico ama e odia ciò che il suo amico odia è un risultato che hanno l'amore, o l'amore è un risultato di ciò che egli ama, ciò che l'amico ama e odia quello che l'amico odia? Bravo. No, prima di tutto odiare e amare precisamente ciò che il suo amico ama e odia, questo porta all'amore, all'equivalenza della forma. L'articolo di Rabash, che importanza ha per lo sposo che le sue iniquità siano perdonate? I nostri saggi dissero: a tre persone sono perdonate le loro iniquità, un gentile che si converte, un individuo che diventa grande e uno che sposa una donna. Da questo impariamo che è per questo che viene chiamata Mahalat, poiché le sue iniquità, Nimchalu, sono state perdonate. Al contrario, nella porzione Vaishlach viene chiamata Bosmat, figlia di Ismaele, che viene riportato in Rashi. Questo annuncio richiede una spiegazione. I nostri saggi ci dicono che il perdono delle iniquità dello sposo nel giorno delle nozze deriva da Esau, che prese la figlia di Ismaele, il cui nome era Bosmat, figlia di Ismaele, poiché nella porzione di Toldot è scritto: Esau andò da Ismaele e prese Mahalat, la figlia di Ismaele. È una prova che il giorno delle nozze allo sposo vengono perdonate le sue iniquità. Ne consegue che tutta questa base la prendiamo dal malvagio Esau, che prese la figlia del malvagio Ismaele. Questo è difficile da capire. Dopotutto, che cos'è un malvagio? È colui che dice che non ci sono peccati al mondo e che può fare ciò che il suo cuore desidera, perché il malvagio non crede in nulla. Quindi il malvagio dice che non pecca mai. Dunque, perché ha bisogno che gli vengano perdonate le sue iniquità? A una persona viene data una cosa che egli non desidera? Dopotutto non c'è la luce senza un vaso, non c'è il riempimento senza una mancanza. È ancora più difficile capire veramente quale sia il motivo per cui merita la soluzione. Qual è il suo privilegio? È perché ha preso moglie che merita il perdono delle sue iniquità? È logico per un uomo che compie una grande azione di cui non riusciamo ad apprezzare l'importanza, allora capiamo che per questo merita una grande ricompensa, al punto da assolvere le sue iniquità. Ma quale grande azione ha compiuto prendendo una moglie? Inoltre, vediamo che recitare una litania è un'ottima cosa. C'è la questione delle 13 qualità e dell'inginocchiarsi. Ma se nell'assemblea c'è uno sposo, non diciamo la litania. Dobbiamo capire l'importanza di prendere moglie, dato che durante tutti i 7 giorni delle 7 benedizioni c'è il potere di annullare una preghiera che è così importante, perché egli ha preso una donna che ora è chiamata una sposa. Ci sono molte spiegazioni in senso letterale, ma dobbiamo interpretarlo nel lavoro. Cosa ci insegna questo? Ecco che Esau, il malvagio, viene chiamato quando l'uomo già arriva alla conoscenza che la cosa cattiva nel mondo, che impedisce a tutte le creature di raggiungere la delizia e il piacere per cui il mondo è stato creato, questo viene chiamato male, già diventa da lui nella distinzione di Esau, dalla parola Asia, fare. Il suo male si è completato con la chiara consapevolezza che è il desiderio di ricevere per sé. In quel momento arriva l'ordine di allontanarti dal male. Allontanati dal male, il che significa che prima che un uomo ha la conoscenza che il desiderio di ricevere si chiama male, è impossibile rimuoversi da esso e non ascoltarlo. Successivamente inizia la questione di fai bene. Fare il bene significa assumere il peso del regno dei cieli. Tuttavia, una persona non può essere ricompensata con la qualità di donna che teme Dio, piuttosto questo l'uomo deve ricevere dall'alto. Come è scritto, colui che viene a purificarsi è aiutato. Lo Zohar Santo dice che gli viene data un'anima e questo è l'aiuto che la persona riceve. Ne consegue che quest'anima è nata dal Creatore che lo ha ascoltato quando è venuto a purificarsi. Quest'anima è chiamata figlia, nata dall'ascolto, da Ishma El, che Dio ha ascoltato la sua preghiera dopo che l'uomo è venuto alla conoscenza del male, chiamata Esau. Questo è il significato di ciò che è scritto. Esau andò e prese Mahalat, figlia di Ismaele. Che andò significa in un grado superiore, una volta giunto al riconoscimento del male, chiamato Esau, a Ishmael, Ismaele, che significa il Signore ascolterà, cioè in quel momento si impegna nella forma di fare il bene, pregando il Creatore di ascoltare la sua preghiera e di dargli la distinzione di un'anima, come si dice nello Zohar Santo. Questo è il significato di prese Mahalat, cioè ottenne la distinzione della soluzione delle iniquità, grazie alla quale fu ricompensato con la distinzione di una figlia nata per il Creatore ascoltò la sua preghiera. Questa è chiamata secondo quanto spiegato dal mio padre Bala Sulam, che sposo indica la distinzione della Torah e sposa indica la distinzione della fede. Occorre interpretare ciò che abbiamo chiesto. Dato che la questione della fede, finché l'uomo non l'acquisisce permanentemente, ha ascese e discese, poiché l'uomo nasce con un vaso di ricezione e questo vaso vuole impegnarsi in cose di cui la mente gli dice che vale la pena impegnarsi, cioè che giovano al desiderio di ricevere per sé, altrimenti non è capace fare. Inoltre, poiché la questione della fede è al di sopra della ragione, il che significa che la ragione non la supporta, qui c'è la questione delle ascese e discese. Questo viene chiamato la distinzione di danza. Poiché noi vediamo, quando si balla, si sollevano le gambe ella si riporta giù ripetutamente. Questo implica che, poiché raglaim, gambe, deriva dalla parola meraglim, spie, il che significa che quando un uomo deve prendere su di sé il peso del regno dei cieli e servire solo l'Ishma, il suo intelletto arriva immediatamente e gli fa capire che non deve essere avventato, ma deve prima vedere se vale la pena servire il Creatore senza ricevere una ricompensa. Pertanto, quando si sollevano le gambe, cioè quando si va al di sopra della ragione e dell'intelletto, si considera che si sollevano le gambe da terra. Ma una persona non può sempre superare, andare al di sopra della ragione. E questo viene chiamato che di nuovo mettono le gambe per terra. E questo è quello che afferma. Come ballare davanti alla sposa? Prima della sposa significa durante l'ascesa, chiamata panim, volto. Che cosa deve dire della sposa? Cioè, qual è il merito che ha trovato nella fede? Cioè, che cosa ha visto in essa, per cui possiamo dire che per questo che ha preso su di sé il peso della fede? La casa di Shammai dice: come lei, secondo quanto sente la sua importanza, così prende su di sé la fede. Vale a dire che non ha bisogno di trovare alcun merito in lei, anche se non sente alcuna importanza in lei. Prende su di sé ciò che ci è stato detto di credere, e questo è tutto il nostro merito, se riusciamo a prendere su di noi questo lavoro, che noi crediamo che così è la volontà del Bore. E non occorre cercare alcun pregio, solo credere e assumersi nel modo della costruzione, come il gioco per il toro e l'asino per il carico. E la casa di Hillel dice: una sposa bella e pia. Dobbiamo interpretare che questo significa che l'uomo deve dire di ciò che vede: hanno occhi e non vedono. Riguardo a ciò che sente, deve dire: hanno orecchie e non sentono. Cioè, la questione di vedere non è necessariamente con gli occhi, ma c'è un vedere nella mente. Ossia, la mente gli mostra rappresentazioni che contraddicono la fede. Ed egli sente tante volte quello che la mente gli fa capire, cioè il fatto del lavoro al nome del cielo non è per lui. Egli deve sopraffare tutto e dire a se stesso: e hanno gli occhi e non vedranno. Cioè, quello che la mente gli dice e gli fa capire non è la verità. Questo viene chiamato: hanno gli occhi e non vedranno la verità. E hanno gli occhi, le orecchie e non sentiranno la verità. Pertanto, i loro pensieri, cioè ciò che il desiderio di ricevere a se stesso gli dice, non è la verità, ma egli deve dire a se stesso che veramente è una sposa bella e pia. Solo che lui non è in grado ora di vedere la verità.
מה שהרצון לקבל יכול לקבל בהכלים שלו
che il desiderio di ricevere può ricevere nei suoi vasi è una piccola luce in relazione alla luce che riveste nei vasi della dazione. Questo è chiamato comunque, una persona non può sempre superare la sua mente e la sua ragione. Questo è il motivo perché c'è la questione della danza e della fede, che i nostri saggi hanno detto come ballare davanti alla sposa. Cosa possiamo dire? Ai panim, al volto della sposa, visto che panim riguarda l'illuminazione della saggezza di un uomo. Quindi deve dire qual è la lode che c'è nella sposa, chiamata fede. Questa è la differenza tra Beit Shamayin e Beit Hillel. Se dire una sposa, così come una sposa bella e pia. È il nome del creatore, il cui nome generale è il bene che fa il bene. Secondo quanto detto sopra, il creatore è chiamato sposo, perché è colui che dà e dona agli inferiori. Il godimento delle creature deriva dalla gioia che egli dà loro. E, poiché è stato detto che ciò di cui gode il mondo intero proviene da lui, tutti i piaceri sono chiamati pasto. Ne consegue che il mondo intero sta godendo del pasto del re. Tuttavia, c'è una differenza dal punto di vista degli inferiori. Ci sono delle persone inferiori che credono che questo sia un pasto che viene dal re. E ci sono i laici che non credono che il pasto venga dal creatore, che è chiamato il re. Per quanto riguarda il suo essere, colui che dà, egli è chiamato sposo. I nostri saggi hanno detto: chi gusta il pasto di uno sposo e non lo delizia, trasgredisce in cinque parti. Cioè, anche se crede che il pasto sia un pasto dello sposo e lo ringrazia per il suo piacere, c'è ancora un livello superiore, cioè che provando piacere deve deliziare il re.
היינו שצריכים לשמח את המלך בזה שנהנין.
In base a quanto detto sopra, che il creatore è chiamato sposo, come possiamo parlare di delizia del creatore? È noto che la gioia è il risultato di qualcosa. Quando un uomo ottiene qualcosa di nuovo che desiderava e che ha ricevuto, questo gli genera gioia. Cosa possiamo dire che manca al creatore che, se lo riceve, sarà felice? Lo Zohar dice: non c'era gioia davanti al creatore dal giorno della creazione del mondo, come la gioia che egli è destinato ad avere con i giusti nel futuro. Dobbiamo comprendere anche questo versetto. Come si può dire che il Creatore riceve gioia? Come abbiamo appreso, lo scopo della creazione è quello di fare il bene alle sue creature. Ne consegue che quando gli inferiori ricevono la delizia e il piacere che Egli ha preparato per loro, Egli ne trae piacere, come è noto dall'allegoria del re che ha una torre piena di abbondanza ma senza ospiti. Pertanto, attribuiamo il pasto al Creatore come uno sposo, che è considerato come la Torah, un dono. Nachliel, fiumi di Dio. Quando le creature ricevono la delizia e il piacere, chiamati pasto, devono ricevere tutto al fine di dare e non per ricevere per sé. Questo è il significato di ciò che i nostri saggi hanno detto. Chi gusta il pasto di uno sposo e non lo delizia, ma riceve per se stesso, trasgredisce cinque parti. Le cinque parti implicano la completezza del grado che deve essere rivelato alle creature, cioè la sua volontà di fare il bene alle sue creature si rivela in cinque discernimenti, chiamati cinque parti dell'anima, che sono Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, Yechidah. Per questo motivo i nostri saggi hanno detto: chi gusta il pasto di uno sposo e non lo delizia, cioè la sua intenzione nel gustare il pasto non è quella di compiacere il Creatore, in quanto lo scopo della creazione è raggiunto nella sua completa correzione, ma piuttosto il proprio beneficio, allora fa sì che cinque parti, cioè Neranchai, che devono essere rivelate, si allontanino da lui. Poiché c'era uno tzimtzum sui vasi di recezione per se stesso, così la luce non si estende a quel luogo e quel luogo richiede una correzione per essere in dazione. Tuttavia, egli non lo considera e quindi fa sì che l'abbondanza non raggiunga gli inferiori. Ne consegue che i nostri saggi ci avvertono che dobbiamo prepararci con molto lavoro e fatica a credere. 1. Credere che ogni piacere che riceviamo nel mondo sia considerato come il pasto del re. Tuttavia, dobbiamo crederci. Per questo motivo, i nostri saggi hanno stabilito una benedizione specifica per ogni piacere. Una benedizione per la preghiera, una benedizione per la Torah e anche per i piaceri materiali. 2. Dobbiamo cercare di ricevere ogni piacere che otteniamo dal pasto del re al fine di dare e non per noi stessi. Al contrario, quando il Creatore dona agli inferiori una sposa, che è la fede, non è ancora considerato un pasto, ma ci sono ascese e discese. Ecco perché ci sono le danze. Sì, Dudi. Rav, volevo chiedere, oggi ogni decina fa una preparazione per la lezione successiva e legge gli articoli come preparazione. Qual è la cosa giusta e corretta per domani? Dovremmo leggere Rabash oppure l'introduzione al libro dello Zohar che abbiamo cominciato oggi? Rav, noi abbiamo cominciato l'introduzione al libro dello Zohar. Adesso la domanda è: con quali articoli noi abbiamo finito tutti gli articoli? Rav, abbiamo finito tutti gli articoli di Rabash e Bala Sulam? Sì. Abbiamo un'altra quarantina di articoli di Rabash. Ah, sì? Alcuni sono di Pesach e Purim. Rav, no, non sto parlando delle festività, dice Rav. Quelle delle festività dobbiamo. Quindi vedete voi quanto tempo abbiamo fino alle festività e quanto materiale c'è. E dividetelo in questa maniera.
È tutto.
Dudi, domani nella lezione cominciamo l'introduzione al libro dello Zohar, come abbiamo fatto oggi. Poi leggeremo gli articoli della Rabash e altri articoli che non abbiamo ancora letto. Rav, sì. Durante la giornata, quando la decina ha mezz'ora per sedersi e leggere un articolo per prepararsi per la lezione successiva, cosa dovrebbero leggere? L'introduzione, Bala Sulam, oppure gli articoli del Rabash? Qual è la preparazione più corretta? Rav, io penso l'introduzione del Bala Sulam. Tutto. Un'altra domanda. Quale preparazione in generale? Quale preparazione dovremmo noi come Kli mondiale fare in modo da ricevere più da Rav nella lezione, di essere in grado di aprire di più? Rav, soltanto la connessione tra di voi. Io non ho nient'altro da fare. Abbiamo parlato di tanti altri tipi di stati. Adesso, dall'introduzione del Rabash, Bala Sulam specialmente, noi arriveremo, avanzeremo verso la fede al di sopra della ragione. Surente, l'introduzione del Bala Sulam è come un ponte, come un rinnovo verso qualcosa di nuovo e grande. Che cosa è di speciale nei nostri tempi verso la nostra correzione? Rav, noi siamo nel periodo delle correzioni, le correzioni vere, e qui abbiamo Purim, Pesach, la Pasqua. Tutto questo periodo è una benedizione, un periodo benedetto. Studente, quindi su cosa dovremmo concentrarci in questo momento? Rav, noi dovremmo concentrarci in quello che stiamo facendo adesso. In quale maniera il nostro Kli dovrebbe essere il nostro vaso in modo da ricevere direttamente dallo studio, dal Borè, l'adazione, l'influenza.